Buongiorno carissima famiglia di Radio Mater, ci siamo sentiti questa mattina per la preghiera delle lodi mattutine e del rosario. Grazie, grazie di cuore perché so che siete tantissimi che pregate insieme, è una grande forza. Ed eccoci qui ancora insieme per la terza puntata su questo piccolo, ma che in realtà è un grande guerriero della luce. E allora mettiamo subito sotto la Santissima Trinità il suo patrocino, il suo amore, anche questa puntata che sarà ricchissima. Preparate il cuore perché certamente quanto ci regalerà anche nuovamente anche oggi Manuel è veramente tanto. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Invochiamo insieme il dolce ospite dell'anima, che sia lui a parlare in noi, parlare attraverso le frequenze di Radio Mater, arrivare al cuore di tanti e di tanti, e poi ancora di più quando verrà ascoltata la registrazione. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Questa mattina, quando abbiamo pregato, ho letto il commento che trovo nel libro Manuel, il piccolo guerriero della luce, e quando abbiamo commentato le stazioni, o meglio Manuel ha commentato le stazioni della Via Crucis, la prima e la quattordicesima stazione della Via Crucis, Don Valerio commenta così nel libro: sono espressioni che riassumono la grande verità che per Gesù morte significa risurrezione, e a scriverle è un bambino di 8 anni, un teologo, cioè uno che parla di Dio con i calzoncini corti. Ecco, è qualcosa di meraviglioso, veramente meraviglioso, un dono di grazia straordinario, quello di cui stiamo partecipando, un piccolo che parla di Dio, un teologo con i calzoncini corti, ma che arriva al cuore. Da quando ho iniziato questa avventura stupenda, mai sono stato in Sicilia come in questo periodo, chiaramente attraverso i mezzi di comunicazione, ma in questa bella terra che ho avuto il dono, all'inizio della mia avventura GAM, di percorrere più volte, ecco, ho trovato una ricchezza incredibile e oggi sono felicissimo di poterla condividere proprio con tutti voi, cari radioascoltatori. Però mamma, voglio affidare a te anche questa trasmissione, perché tu hai avuto un ruolo stupendo nella vita di questo piccolo guerriero. Lo vedremo, sicuramente andando avanti lo vedremo, perché ci sono aspetti meravigliosi da ancora che rimangono da approfondire. Ma per ora vogliamo fare tesoro con tutto il cuore di questo. Mamma, ti affido questa trasmissione, ecco, guidala tu. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, porta del cielo, prega per noi. Allora, guardate, vi voglio condividere una lettera. Mi sembra che sia già abbastanza per un'introduzione veramente brillante fatta da Manuel stesso attraverso questi testimoni. Questa lettera è stata scritta ai genitori di Manuel, Peppe e Enza, e anche ai suoi fratelli Francesco e Stefania. È stata scritta da Goroka il 21 marzo 2021, perciò ci introduce perfettamente poi nella Settimana Santa, ma la lettera stessa lo dice. Che la scrive? Sono padre Thomas Ravaioli, un sacerdote argentino missionario nella Papua Nuova Guinea. Mesi fa, per caso, ho letto qualcosa su Manuel su internet e mi sono subito interessato al libro fatto da mamma Enza e don Valerio. Trovandomi in un posto così lontano, mi veniva impossibile comprarlo, quindi ho chiesto a don Valerio se mi poteva fare arrivare una copia digitale. Ed è stato gentilissimo a farmela arrivare subito. Inutile parlare del bene che mi ha fatto conoscere la storia di questo piccolo eroe, perché penso che non esiste una persona che, al contatto con la sua storia, non resti veramente colpito e con voglia di diventare santo. Sa solo Dio il bene che fa la storia di Manu, e non solo quella sua, ma anche quella vostra, con l'esempio di fede e sguardo soprannaturale nei momenti della prova. Ma vi scrivo solo adesso, perché oggi, domenica, ho celebrato la messa per i bambini, in una chiesa affollatissima di piccoli. Da noi, grazie a Dio, la situazione non è cambiata per il virus, quindi le chiese sono piene e possiamo fare quello che vogliamo. E allora nell'omelia parlai di Manu. Ho dedicato l'intera omelia a lui e a raccontare qualche storia di quella che ho letto nel libro. Dopo la messa, mentre io facevo finta di fare altre cose e non ascoltare quello che dicevano le catechiste, mi sono accorto che i bambini ricordavano tutto quello che avevo detto loro. Le catechiste chiedevano ai bambini di raccontare qualcosa di quello che avevano sentito nell'omelia e i piccoli papuani facevano a gara per rispondere. Forse nemmeno voi avevate mai pensato che la storia di Manu sarebbe arrivata così lontana. Oggi, in un altro continente e in un villaggio sperduto della Papua Nuova Guinea, tantissimi bambini hanno sentito parlare di Manu. E la cosa più bella, molti di loro si sono compromessi a imitare alcune delle cose che Manu faceva. Finisco la lettera chiedendovi di pregare Manu per me. Io lo faccio da quando ho letto la sua storia, ma so che le vostre preghiere davanti a lui sono mille volte più efficaci che quelle mie. Ogni tanto, quando parlate con lui, diteli di pregare per me e la mia missione. Buona Settimana Santa, un abbraccio, padre Thomas Ravaioli. Ecco, non resistevo più dal desiderio di poter condividere con voi questa lettera. Ho chiesto il permesso a papà Peppe e a mamma Enza di poterlo fare e ben felici che questo potesse essere. È vero, non è possibile incontrare questo piccolo e non sentire un grande desiderio di santificare la propria vita, ma è questa la chiave che ci apre il tempo di oggi, le famiglie, perché solo dalle famiglie possono sbocciare dei fiori così meravigliosi. Per quello che vi dico che sicuramente con Don Valerio, che arriverà un momentino più tardi, avevo un impegno prima, ecco, sicuramente ci ritroveremo insieme, perché ci sono alcuni aspetti fondamentali: la famiglia, la devozione che aveva la mamma celeste, l'educazione ricevuta, ma quanta grazia! E poi vi do un consiglio con tutto il cuore, che io sto cercando anche di vivere: quando conoscete anche casi dal cuore duro, indurito, come diceva il piccolo Manuel, regalate questo libro, fatelo arrivare a Pasqua. Se volete regalate colomba o quello che ritenete opportuno, ma regalate il libro di Manuel, consigliatelo, vi assicuro che dove arriva sicuramente è una bomba di grazia. Ci penserà lo Spirito Santo a innescarla. Bene, dopo questa così introduzione, questa lettera mi sembrava quanto mai opportuna di poter essere condivisa con tutti voi, con questa cara e grande famiglia così sensibile a quella voce dello Spirito. Adesso vogliamo ascoltare un canto. Andate anche voi nel mondo intero. Andate ad annunciare il Vangelo, non siete soli. C'è la Mamma Celeste, c'è San Michele Arcangelo, c'è Gesù che ci invia. Pensate a questo piccolo quando diceva: mamma, guarda, prendi tutti, scrivi, perché quando io sarò in cielo si scriveranno tanti libri e continuerà a essere il guerriero della luce. È arrivato persino in Papua Nuova Guinea. Volete che non arrivi nei nostri paesi italiani? Certo, ha bisogno di collaboratori. Ebbene, Radio Mater in prima linea sta collaborando e sta collaborando con grande gioia e senso di consapevolezza per la grazia ricevuta. Ma poi noi nei singoli paesi, singole località, seminiamo questo seme di grande grazia. Vedrete che meraviglia. Altro che i fuochi artificiali di cui parlava lui, ne parla all'interno del libro. Guarda, la Madonnina mi ha preparato i fuochi artificiali, Gesù gli piacevano tanto. Qui saranno esplosioni di grazia. Ascoltiamo allora questo canto e poi ci sarà una sorpresa bellissima. Vi assicuro che sarà una puntata che ci metterà l'adrenalina spirituale addosso. Eccoci, cara famiglia di Radio Mater, siamo ancora insieme. Adesso abbiamo una sorpresa che direi, ecco, Manuel ci ha fatto, un regalo molto bello. Abbiamo in linea niente meno che il suo padre spirituale, Don Ignazio Bazzana. Pronto, Don Ignazio, sei in linea?
Sì, buongiorno Don Eligio, buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Sono io, Don Ignazio.
Carissimo, ben trovato, siamo veramente felici. Ti introduco in una testimonianza che sicuramente è veramente preziosa per tutti noi. Siamo alla terza puntata su questo bambino meraviglioso che il Signore ci ha fatto incontrare. E leggo dal libro che il Signore ti ha scelto per essere suo padre spirituale. Tu l'avevi già incontrato da seminarista come volontario nel reparto di oncoematologia all'ospedale di Palermo e qui si parla del 2008. Sei stato ordinato poi il 18 marzo del 2009 e lì addirittura Manuel ti dava dei consigli per come poter guidare la sua anima. Ecco, là un'altra cosa molto bella che direi, su quale ti inviterai poi a dare una grande testimonianza, che questo bimbo aveva un grande senso del peccato, tanto che spesso scoppiava in lacrime durante la confessione stessa. Ecco, lascerei a te la parola perché sicuramente quello che ci dirai è un grande tesoro di cui, ecco, dobbiamo tenerlo nel cuore e poi concretizzarlo. Ecco, a te, caro Don Ignazio.
Sì, caro Don Eligio e carissimi radioascoltatori, io non ho modo per ringraziare innanzitutto il buon Dio, ecco, per avermi dato non solo nell'anno del diaconato, ma anche nell'anno in questi anni di sacerdozio, un dono così speciale che è stato Manuel per me. Ecco, l'anno del diaconato ho chiesto io al cardinale, al mio vescovo, ho chiesto di fare un'esperienza, ecco, in particolar modo a contatto con il mondo della sofferenza. E il cardinale allora mi ha dato proprio il permesso di andare all'ospedale dei bambini qua a Palermo. E praticamente mi sono dedicato lì. Il mio incontro speciale con Manuel è stato proprio, ecco, lì nel corridoio, nella ludoteca, dove tanti bambini si fermano a giocare. Lui non era lì in quel momento. Quando vide me con il colletto, subito scappò, in fretta, si mise a correre, mi saltò addosso. È chiaro, lui era un bambino con difese immunitarie molto basse e non poteva chiaramente abbracciare, stare a contatto con nessuno. Però lui, quando vide me con il colletto, mi ha detto: ma tu sei un sacerdote? Ho detto: sono un diacono, mi sto preparando per diventare un sacerdote. E la prima cosa che mi ha chiesto, dice: se vuoi diventare mio amico, dimmi. Dice: ma tu me la puoi dare, Gesù? Tu mi puoi dare la comunione? Ho detto sì. Allora, cioè, da questo momento possiamo diventare amici intimi noi. Però il nostro incontro non era lì in mezzo ai giochi, era sempre dentro la cappella, lì davanti al tabernacolo. E lì, ovviamente, in quel momento Manuel entra in intimità con Dio. E questo è stato per me un dono speciale che mi ha fatto riscoprire ancora di più e valorizzare il grande valore proprio della Santa Eucaristia. E tante volte ci siamo ritrovati a confrontarci in tante cose. Ed è stato per me, ripeto, un dono speciale, davvero, Manuel. Ordinato poi sacerdote e iniziando e avendo la facoltà chiaramente di confessare, lì ho scoperto con Manuel anche il grande valore, ancora di più, della non solo della sofferenza, ma anche il grande valore della misericordia di Dio. Ecco, il grande valore dell'abbraccio misericordioso del Signore. Emanuele, già come dicevi tu, come mi hai anticipato, ecco, nel sacramento della confessione, Manuele tante volte, ecco, scoppiava davvero in lacrime. Perché questo? Che chiaramente un bambino che peccati poteva fare? Però chiaramente Manuele lì scopriva quell'abbraccio misericordioso del Padre e tante volte noi stavamo lì anche un'oretta a confessarci perché lui voleva spiegarti bene quali erano i peccati. E noi, alla luce dei 10 comandamenti, facevamo insieme un esame di coscienza. E man mano, ecco, analizzando i 10 comandamenti, era lì che Manuel scopriva ancora di più il senso del peccato. Ed è lì che lui proprio sperimentava quell'abbraccio del Signore. Ed è lì che lui proprio sperimentava che Dio davvero lo amava. E che lui doveva fare tanto per il Signore, perché Dio stesso gli chiedeva qualcosa di speciale. Dio stesso l'aveva scelto come guerriero della luce. Un giorno io gli ho chiesto proprio a Manuel, gli ho detto: Manuel, ma secondo te io cosa devo fare? gli ho detto, tu che parli con Gesù, tu fai a Gesù queste due domande. Ecco, chiede Don Ignazio, e cosa deve fare Don Ignazio? Chiede a Gesù se è contento di questo Don Ignazio. Allora Manuele dice, io ti prometto che glielo dico, adesso facciamo la comunione e io glielo dico a Gesù. Allora Gesù gli ha detto, Don Ignazio è un altro guerriero della luce come te, e ciò che deve fare deve continuare a stare accanto a chi soffre. E questo il suo grande ministero, e questa è la sua missione. E io è vero, perché comunque la mia vocazione è nata proprio a contatto con il mondo della sofferenza, anche quando ero seminarista, ma ancor prima, ecco, quando ero già il ministro straordinario della comunione e andavo a casa degli ammalati, è lì che mi sentivo proprio rinato davvero. Cioè, alla fine non ero io a donare qualcosa agli altri, ma erano gli altri, gli ammalati, che poi è Gesù stesso, noi lo sappiamo, a dare qualcosa a me. Mi faceva sentire questo pienamente realizzato e felice. È lì che io veramente è nata la mia vocazione, a contatto con gli ultimi, con i poveri, con gli ammalati, ecco, con chi è riuscito a darmi la vera felicità nel cammino della mia vita, insieme chiaramente alla devozione speciale che ho alla Mamma Celeste. E questo è ciò che mi accomuna anche a Manuel. E Manuel, questo ogni sera, dopo la recita del Santo Rosario che lui seguiva a Tele Padre Pio, lì praticamente Manuel, appena finiva il Rosario, lì c'era già la benedizione da parte del sacerdote. Ma Manuel questo non bastava, aveva di bisogno di una polverina speciale di grazia, che era quello della benedizione del Signore. E mi chiamava ogni sera, questo l'abbiamo fatto per quasi 2 anni. Ecco, fino al giorno in cui poi lui se n'è andato insieme con Gesù. Mi chiamava la sera e mi diceva, Don Ignazio, innanzitutto al telefono lui non pensava mai a se stesso. Appena gli dicevo, ciao Manuel, come stai? Io bene, tu come stai? Ecco, il suo senso di altruismo, il suo senso di donazione nei confronti degli altri era davvero grande. Un bambino attento ai bisogni degli altri, un bambino che presentava a Gesù, ecco, tutte le intenzioni degli altri, un bambino veramente con un cuore grande. Per questo dico, è stato uno dei doni, è chiaro, dopo il sacerdozio, dopo il diaconato, uno dei doni speciali che Dio mi ha fatto e che sento sempre accanto a me, questa presenza davvero, direi, dolce e discreta di un bambino che non si è scordato mai di me. Io mi sentivo davvero indegno. Ecco, quando lui mi ha detto, io ho parlato con Gesù e Gesù mi ha detto che devi essere tu il mio padre spirituale. Ho detto, Manuel, ma ne sei sicuro? Ho detto, chiedilo a Gesù. Deve essere Don Ignazio il mio padre spirituale? Perché lui allora in un primo momento si confrontava con me e con un altro sacerdote. Allora ho detto, tu chiedi a Gesù. Chi deve essere? Il tuo padre spirituale deve essere uno. Il confessore può essere magari chiunque, ma il padre spirituale deve essere uno, secondo la Chiesa, colui che ci guida in nome e per conto del Signore. Allora Manuel dice, io glielo dico a Gesù. Poi quando mi pare che è stato, se non mi sbaglio, sì, mi pare che fu o la sera stessa o l'indomani, Manuel mi chiama e mi ha detto, dice, vedi Don Ignazio che ho chiesto a Gesù. Gesù mi ha detto, devi essere tu il mio padre spirituale. Io in quel momento mi sono sentito davvero, ma direi piccolo piccolo, ecco, un piccolo verme, ecco, nei confronti proprio della grandezza di questo bimbo che avevo davanti e che mi rappresentava davvero una presenza viva del Signore, un bambino che non si è mai disperato, un bambino che si è abbandonato fra le braccia del Signore e ha preparato sia me, ma soprattutto, ecco, papà Peppe e la mamma Enza, il fratello Francesco, la sorella Stefania, al suo passaggio da questo mondo alla casa del Padre, in quell'abbraccio misericordioso che lui ha tanto desiderato e dove lui ci ha preparati, in cui dopo la morte la sua missione, lui stesso l'aveva detto, non sarebbe finita, ma sarebbe stata una missione davvero di amore, di pace per il mondo intero, ecco, di guarigione, di sollievo, in particolar modo nei confronti di chi soffre. E così Manuel sta continuando a fare. In quel momento in cui lui ci aveva detto, verrà Gesù e la Madonnina a prendermi, e io lì sarò in una grande festa, il Signore mi ha detto che mi unirà all'immenso coro degli angeli. Voi non dovete piangere, mamma, mi raccomando, gli ha detto. Mi ricordo quel sera che eravamo in ospedale, Manuel era ricoverato, eravamo io con la mamma Enza, e lui ha cominciato a parlare proprio della gloria del paradiso, ma con una serenità, Io e mamma Enza ci guardavamo in faccia con gli occhi pieni di lacrime, lucidi. E lui con una serenità, e gli ha detto a sua mamma: mamma, mi raccomando, quando io ti appaio, io ti voglio trovare con un volto sereno. Tu devi fare questi capelli, devi essere bella, perché io lì c'ho quella grande festa che Gesù mi ha preparato. Non ti preoccupare che la mia missione deve continuare. E lui mi ha detto a me: anche tu, Don Ignazio, devi continuare questa missione, perché siamo tutti e due guerrieri della luce e dobbiamo combattere. Ecco il senso del peccato di questo piccolo bimbo. Ecco, quando gli portavo la comunione che avevo nella teca, lui quella teca se la voleva stringere e se la metteva al petto, nel frattempo che c'erano le preghiere, l'ascolto della parola di Dio e quella preparazione ai riti della comunione, lui prendeva quella teca che conteneva davvero il figlio di Dio che si è fatto carne, Gesù vivo, morto e risorto per noi, e se la stringeva al petto forte. E lui chiedeva le grazie, ripeto, non per lui, ma per gli altri. Una sera, e questo non lo potrò mai dimenticare, una sera mi chiamò, ecco, prima la mamma Enza, e mi ha detto: Don Ignazio, vedi che Manuel ha dolori forti al braccio, ma che fa, tu gli puoi chiedere a Manuel, ecco, se si può prendere magari la tachipirina, perché lui oggi mi ha detto che non vuole prendersi nessuna medicina. Allora ho detto: non ti preoccupare Enza, appena mi chiama, io faccio finta che gli chiedo come stai, vediamo cosa mi risponde. Alla sera, dopo il Santo Rosario, mi chiamo come di consueto e gli chiedo: Manuel, ciao, come stai? Io bene, tu come stai, Don Ignazio? Ho detto: io bene sto, ma sicuro bene stai? Gli ho detto: io ti sento dalla voce un po' così. E lui mi ha detto: mi fa male un po' il braccino. Ecco, mai diceva sto male. Un po' il braccino mi fa male. Allora ho detto: ma niente, ti prendi, magari si può prendere, ecco, la tachipirina. Gli ho detto che non è un farmaco forte. Allora lui mi cominciò a urlare e mi ha detto: Don Ignazio, ma non ci basta mia madre, pure tu ateo sei. Allora ho detto: Manuel, ma che dice? Un sacerdote non ti dice che è ateo. Anche la mamma l'ha rimproverato. Manuel, che cosa gli dice a Don Ignazio? Ma dimmi una cosa, mi fa lui. Don Ignazio dice: se io mi prendo la tachipirina, è vero che il dolore mi passa, ma oggi Gesù nella comunione mi ha detto: offrimi un po' della tua sofferenza, ecco, perché dobbiamo salvare insieme tante anime. Dimmi una cosa, cioè, se io me la prendo, è vero che mi passa, cosa gli offrirò a Gesù? Allora gli ho detto: Manuel, hai ragione, è chiaro che se te l'ha detto Gesù è giusto così, però tu fai una cosa, ecco, vedi se riesci a sopportarlo il dolore. Ecco, Gesù lo sa, Gesù ti ha chiesto un po' della tua sofferenza, ma se tu gli offri a Gesù, ecco, il tempo tuo e la tua vita stesso, già questa è un'offerta grande che fai a Dio. Allora lui per accontentarmi mi ha detto: tu non ti preoccupare, se io riesco a sopportarlo il dolore, allora io non me ne prendo la tachipirina, ma se io appunto ho il dolore forte, stai tranquillo che me la prendo. Poi io mi sono sentito con mamma Enza e mi diceva Enza, dice: guarda Don Ignazio che Manuel, dopo che ha finito di parlare con te, è andato a letto e si è andato a coricare senza prendere nulla, perché in quel giorno la sua missione era quella. Mamma. Anche un bambino, Don Eligio e carissimi radioascoltatori, aperto alla grande generosità nei confronti degli altri. O tutte le volte che entrava in ospedale per andare a fare i controlli, lì davanti c'era una signora che vendeva, ecco, giocattoli. Lui quando passava doveva prendere, ma non gli interessava tanto il giocattolo, ma era fare del bene a quella donna. Una volta capitò, ecco, che lui con papà Peppe era passato in fretta perché pioveva, lui era tutto coperto con la mascherina, è passato velocemente. In quel giorno non è riuscito a salutare la signora. Io poi vado, ecco, per portare la comunione a Manuel, e Manuel poi in quel giorno si è messo a piangere. E io ho detto: Manuel, che hai? E dice: no, niente, stamattina sono passato, non sono riuscito a salutare quella signora giù dei giocattoli. È una signora che ha tanto di bisogno. Allora ho detto: Manuel, scendi che ti compro io un regalo. E siamo scesi giù, davanti alla porta, davanti all'ingresso dell'ospedale. Manuel, appena siamo scesi, si è scelto non uno, due regali. Appena siamo saliti, allora c'è stata la mamma che ha detto: ma perché gli hai fatto spendere tutti questi soldi a Don Ignazio? Perché ti sei comprato due regali? Allora Manuel, sai cosa gli ha detto? Mamma, dice, ma a me non mi interessano i regali. dimmi una cosa, io a posto di uno, io mi sono comprato due regali perché, dice, come mangiamo noi, anche quella donna deve mangiare, dice mamma. E io, dice, non potevo prendermi un regalo solo, perché era poco, me ne sono preso due, così quella donna è felice, quella signora, e può mangiare. Ecco, è chiaro che sono questi piccoli esempi, ma davvero il rapporto di intimità lui con Gesù era davvero grande, il senso del suo peccato era davvero grande. E Dio veramente mi ha fatto toccare con mano a me, a lui, davvero quanto lui è paziente, è misericordioso, è buono con noi. È un Dio che non ci abbandona neppure nei momenti di difficoltà, nei momenti bui, ecco, della nostra vita. E poi anche l'importanza della direzione spirituale. Ecco, se uno si mette in preghiera e chiede a Dio, invocando lo Spirito Santo, il dono di trovare un pastore, un sacerdote che la guidi, ecco, secondo la volontà del Signore, è importante questo. Ecco, scoprire che dietro il sacerdote, in quel momento, che ti ascolta, il sacerdote che ascolta anche tutti i tuoi peccati, c'è la presenza reale di Gesù. È Gesù che ci ascolta, è Gesù che ci abbraccia, è Gesù che ci guarisce, è Gesù che ci guida, è Gesù ancora una volta che ci perdona da tutti i nostri peccati.
Mamma mia.
Mai avere paura, ecco, di confessare tutti i nostri peccati. Chiaramente se uno confessa metà dei peccati, o anche ne tace uno di peccato perché ha paura, o perché ha vergogna, o perché può pensare, ma Don Ignazio cosa può pensare di me se io gli dico questo peccato? Magari poi mi guarderà con occhi storti, ma non è così. Mai avere paura, perché se noi abbiamo paura e tacciamo anche un solo del nostro peccato, è lì che facciamo il gioco del demonio. Il demonio vuole proprio questo, che noi, appunto, ecco, in particolar modo direi restiamo accovacciati, comodi nel nostro peccato, senza volerne uscire fuori da questa luce, ecco, da queste tenebre. E Cristo, che è la luce, è venuto per, ecco, eliminare, per cacciare via dalla nostra vita le tenebre del peccato e della morte. Ecco perché mai avere paura di uscire fuori dai nostri tunnel, ecco, da uscire fuori dalle nostre, ecco, ma direi negatività, ecco, dalle nostre schiavitù, dalle nostre debolezze. E questa è la celebrazione della vera Pasqua, alla quale, ecco, tutti ci stiamo preparando, anche quasi all'inizio della grande settimana santa. È lì che Gesù ci vuole, in maniera particolare, ma direi pienamente trasformati, rinnovati, nello spirito, nell'anima e nel corpo. È chiaro che saremo ancora una volta in questo tempo di pandemia in lockdown, in zona rossa. Ciò che importa è la salvezza della nostra anima. Ecco, non è importante stare insieme, mangiare, divertirci. In questo momento ciò che conta è salvare più anime possibili. E questo con una buona confessione, ma ben preparata, come facevamo con Manuel, alla luce dei 10 comandamenti, fare un buon esame di coscienza, anche pentirsi, provare dolore per i nostri peccati e mettere lì il proposito, io voglio diventare santo. Ecco, la santità, io questo non mi stancherò mai di dirlo, non è il non avere peccati, perché altrimenti nessuno potrebbe essere santo. La santità è un impegno ogni giorno a morire al nostro peccato e a rinascere alla nuova vita. Io voglio diventare santo, questo lo dobbiamo desiderare, questa chiamata. Ecco, Manuel, con la sua semplicità, ci ha dato il massimo di esempio, di un bimbo pienamente donato, di un bimbo che non era legato alle cose della terra, pienamente distaccato. Ecco, lì io e Manuel tante volte, è vero che in ospedale avevamo anche dei momenti in cui ci divertivamo, io diventavo più piccolo di lui, ecco, perché eravamo lì a fare delle monellerie, delle cose, facevamo disperare certe volte le suore, ci divertivamo lì, ecco, ad andare dalle suore. Manuel, ecco, lì stesso voleva scoprire il grande mistero della clausura delle suore, e lui mi diceva, ma cosa c'è là dentro, cosa c'è? Andiamoci di nascosto. Un giorno c'era la porta aperta, ecco, della clausura, e lui mi ha detto, ci andiamo, andiamoci, dice, sorprisca non c'è, andiamoci. Siamo entrati all'ingresso, io ho detto, guarda Manuel, questa è una abitazione normale, le suore hanno la cucina, la cameretta da letto, ecco, la sala lettura, la stanzetta dove vanno a pregare, questa è la stanza. In quella giornata lui era felice, ecco, perché voleva scoprire i misteri del Signore, i misteri profondi, belli, davvero un bambino speciale. E ripeto, io tante volte a mano l'ho invocato, specialmente nei momenti di difficoltà nel mio ministero, nei momenti di pericolo, ecco, nei momenti miei personali anche di debolezza. E mi sono ritrovato sempre un bambino che mi ha sostenuto. Tante volte io ho gridato, anche piangendo, Manuel, aiutami. Manuel, tu mi hai detto che dobbiamo portare insieme, ecco, questa grande missione che Gesù ci ha affidato. Tu mi devi aiutare. E guardate, Dio in giornata mi dà quella serenità, quella pace, all'istante, davanti al tabernacolo, lì, in preghiera. E io tante volte scendo, anche di notte, a volte, e mi metto proprio lì davanti al tabernacolo, apro la porticina del tabernacolo, ecco, dove sono custoditi i capelli di Manuel, un po' dei suoi capelli con la sua letterina proprio scritta, ecco, di suo pugno. Anche lì, io ho detto a Manuel, quando lui ha avuto questo desiderio, io ho detto, Manuel, guarda che nel tabernacolo, amore mio, non si possono, io ho detto, mettere, ecco, dei capelli, oppure comunque delle reliquie, neppure dei santi, ho detto io. Io ho detto, guarda che non lo posso fare, devo comunque chiedere al vescovo il permesso. Lui mi ha detto, io ho detto, tu chiedi a Gesù. E lui mi ha detto, Gesù mi ha dato il permesso e mi ha detto che questi capelli devono stare nel suo tabernacolo insieme con lui per sempre. Mi ha detto, tu mai li devi toccare. Io voglio stare sempre insieme con Gesù. Perché lì lui ha scritto, ecco, caro Gesù, cara Madonnina, ti offro i miei capelli. Ecco, tu trasformali in polverina magica per aiutare e per salvare tante anime. Ecco, io ti amo con tutto il mio cuore. Poi ho fatto due cuori grandi, uno più grande e uno più piccolino. Il più grande è per Gesù. Il cuore più piccolino era per la Madonnina, perché lui scopriva che Gesù è il Salvatore. È lui che ci ha donato, ecco, tutto se stesso. E lui, e lì si manifestava davvero il suo grande amore. E lì, in quel tabernacolo, allora io è vero che ho chiesto al Cardinale. Ho detto, Eminenza, guardi che il piccolo Manuel, che lui comunque ha conosciuto, ho detto, guardi che il piccolo Manuel mi ha chiesto questa cosa e mi ha detto che gliel'ha detto Gesù. Il cardinale si è messo a ridere e mi ha detto, ma guarda, Don Ignazio, perché dobbiamo privare? Se è stato Gesù a dirgli, a questo piccolo angelo, ecco, di mettere questi suoi capelli nel tabernacolo, perché noi dobbiamo privarlo? E così è stato per i vescovi che si sono susseguiti fino a oggi. Ecco, io mai levo quei capelli di lì, quindi anche il vescovo apre la porta del tabernacolo, anche altri sacerdoti che sono venuti, ma lì Manuel è chiamato a stare insieme con Gesù, anche se sono dei piccoli segni questi, ripeto, ma sono espressioni e manifestazioni dell'amore grande di Dio, ecco, nei nostri confronti.
Bene, caro
Don Eligio, sì, caro, mi dica.
Mi viene da sorridere, oltre ad aver ascoltato con un'attenzione incredibile, ma mi dicevi che non avresti voluto parlare, che eri timido, mamma mia, non fossi stato timido cosa facevi? Mi sembravi l'Etna in questo momento, proprio un vulcano in
eruzione. No, Don Eligio, sai che cos'è? È il mio carattere, che sono un po' introverso, anche se non sembra, ecco lì, anche per me riuscire a parlare di Manuel è davvero un'impresa ardua. Forte, finora magari mi sono privato tante volte, l'ho fatto, ecco, delle catechesi su di lui, sia durante la messa a volte, sia durante l'adorazione eucaristica, sia durante anche delle belle meditazioni sul Santo Rosario, ecco, che lui stesso ce l'ha lasciate, proprio queste sue meditazioni davvero belle, di ogni mistero del Rosario, ma per me riuscire a parlare di questa creatura è qualcosa di straordinario, qualcosa di grande, ecco perché anche in questo momento il mio cuore batte all'impazzata proprio, dico, però sono qui a fare questa missione che Manuel e che Gesù soprattutto, ecco, vuole e desidera da parte mia. Io ripeto, mi sento sempre un piccolo vermiciattolo, ecco, che striscia, ma sono comunque uno strumento nelle mani di Dio. Ecco, giorno 18 marzo ho compiuto, ecco, sì, quest'anno 12 anni, ecco, dal mio sacerdozio, ed è davvero, sono passati tanti anni. Ma questa traccia e questa impronta che Manuel ha lasciato indelebile nel mio cuore è qualcosa di straordinario. E starei qui a parlare ore ed ore, giornate intere, dico, per far comprendere davvero il grande valore della Santa Messa, il grande valore della confessione, il grande valore della direzione spirituale. Con noi dobbiamo fidarci del Signore, ma noi dobbiamo ribellarci neppure dinanzi alla prova più grande, e questo bimbo ce le insegna davvero tanto con l'esempio della sua vita. Un bambino che non si è mai disperato, neppure nell'ultimo istante della sua vita, quando non aveva la forza di parlare. Eppure abbiamo celebrato la Santa Messa lì, ecco, nella sua campagna, dove lui ha desiderato anche morire, per rimanere in intimità, a contatto con le creature, a contatto, ecco, con il creato meraviglioso che lui ha tanto amato. Lì in campagna, nel suo silenzio, lui si divertiva, era felice. I medici erano contrari, gli hanno detto alla mamma e al papà: guardi che Manuel ha poche difese, ormai ha le piastrine basse, difatti sanguinava dalla bocca fino all'ultimo. E gli ha detto: guardate che portarlo lì in campagna è rischioso. Ecco, ma la mamma e lui, in particolar modo Manuel, l'ha chiesto a Gesù: Gesù, io voglio vivere il mio ultimo compleanno il 21 di giugno lì in campagna, e tu mi devi dare questa gioia, Gesù. E Gesù gli ha detto: tu puoi festeggiare il tuo compleanno, è vero che questo sarà il tuo ultimo compleanno, ma tu puoi andare in campagna. Allora Manuel, con tanta schiettezza, è andato dal dottore e gli ha detto: dottore, a me me l'ha detto Gesù che io posso andare in campagna e devo andare lì a festeggiare il mio compleanno insieme con i miei compagnetti di scuola. Ecco, lui non è potuto andare mai a scuola, ecco, ci è andato pochissime volte perché andavano le maestre a casa sua a fare, ecco, un po' di scuola a Manuel. Allora il dottore è rimasto lì a mani aperte e ha detto: ma se te l'ha detto Gesù, ha guardato la mamma e gli ha detto: Enza, va bene, portalo a Manuel, ma state attenti. Mi ricordo quel giorno dell'ultimo compleanno, anche perché lui ne ha festeggiati due, anzi, di compleanni in campagna. Ecco, lì, in quel giorno, lui era felice, cioè, ma nonostante stava già molto male. Era felice, ha organizzato una caccia al tesoro, mi ricordo lì in campagna. Io mano nella mano con lui, che avevo paura, Enzo mi diceva: Don Ignazio, stai attento perché se cade. Manuel ha messo il cateterino e non può rischiare. Ho detto: Enzo, tu stai tranquilla, non ti preoccupare. E lui: mamma, stai tranquilla, io ho Don Ignazio, non ti preoccupare. Allora ci siamo divertiti a correre in mezzo il terreno, in mezzo alla campagna con gli altri bambini, a giocare. E poi la scoperta che neanche io sapevo, il tesoro, sapete che cos'era? In una grande scatola, ecco, che si era messa sottoterra sotto l'albero che lui amava, ecco, l'albero dell'ulivo. Lì sotto il grande tesoro cos'era? Una statua, una scultura in gesso di Gesù bambino, che lui è rimasto meravigliato appena scoprì il tesoro che abbiamo trovato. E appena l'abbiamo mostrato a tutti, Manuel ha detto: e questo è il tesoro della nostra vita. Lo volete capire? Lui in quel giorno, ecco, per ringraziare tutti, ecco, per il suo compleanno che ci siamo andati lì in campagna, lui è voluto salire sopra il tavolo, si è preso la statua di Gesù bambino, e ha detto, dice: carissimi, io vi ringrazio tutti, oggi che siete venuti qui al mio compleanno, e questo è il tesoro più grande della nostra vita, lo volete capire? È Gesù il tesoro nostro più grande. Ripeto, un bambino che è stato duramente provato per 5 anni della sua vita, ecco, con duri dolori, con grandi sofferenze, e che parlava lì dinanzi a tanti bambini che lo guardavano, che si sono messi a piangere. E questo è il tesoro, dice, io vi ringrazio non per i regali, dice, perché a me non mi importa dei regali, a me importa che voi siete venuti e che avete scoperto insieme con me che c'è un amico speciale nella nostra vita, e questo è Gesù. Lui è il tesoro nostro più grande, ma l'ha detto con una... Guarda, che ancora ne parlo e mi vengono i brividi a me. Ho le lacrime agli occhi davvero. È Gesù. E lui non ci abbandona mai. Un amico speciale nella nostra vita è Gesù. Gli altri ci possono deludere, ma Gesù non ci deluderà mai. Allora, è stato questo il suo augurio e il suo ringraziamento nei confronti di tutti. Poi, da lì a poco, il 20 luglio, Manuel, nel giorno... anche lì, ecco, della festa del grande profeta, ecco, di Sant'Elia, Manuel ha chiuso gli occhi alla scena di questo mondo al momento proprio della comunione. Lì stavamo celebrando la messa, io con un altro sacerdote, è chiaro, con il permesso del vescovo di Trapani, perché non è possibile celebrare la messa nelle abitazioni private. Il vescovo ci ha dato il permesso di celebrare in quegli ultimi giorni della vita di Manuel ogni giorno la messa lì, ecco, nella sua cameretta, lì in campagna. Abbiamo celebrato la messa, al momento della comunione. Abbiamo dato un quarto della comunione, ecco, a Manuel, un quarto della particola, e l'abbiamo messa dentro un po' nel vino consacrato, nel sangue di Gesù. Al momento in cui abbiamo comunicato Manuel, abbiamo messo, ecco, la comunione in bocca a Manuel, Manuel in quel momento ha dato davvero l'ultimo respiro, senza sofferenza, senza lamentarsi. E in quella messa lui ha suonato anche per 3 volte il campanello che lui amava, si è fatto, ecco, regalare questo campanello dalle suore dell'ospedale, e che è quello appunto per richiamare, ecco, quando c'è qualche avviso che dovevano dare, si è fatto dare questo campanello. In quell'ultima messa lui ha suonato durante la consacrazione quel campanello. E al momento della comunione ci siamo guardati poi con mamma Enza e con l'altro sacerdote, era proprio mezzogiorno, e lì si compiva quella grande promessa che Gesù gli aveva detto: io verrò insieme con mia madre e ti prenderò, e lì inizierà la grande festa. Era mezzogiorno, guardate, il momento in cui l'angelo, in quella chiesa ricorda il momento dell'angelo Gabriele che porta l'annuncio alla Madonna, un momento altamente mariano. Un momento di ricordo dell'incarnazione di Gesù che è venuto per noi e per la nostra salvezza. In quel momento, a mezzogiorno, allora ci siamo messi a piangere un po' tutti. Eravamo però gli intimi, i presenti, i nonni soltanto e noi e basta. In quel momento ci siamo messi a piangere. Mamma Enza ha avuto davvero mossa, piena della potenza dello Spirito, ha detto: scusate, non è questo il momento di piangere. Noi dobbiamo concludere la messa, dobbiamo cantare la Salve Regina e poi le litanie dei Santi, la Salve Regina in latino, perché Manuel amava questo, aveva detto questo. In quel momento abbiamo concluso la messa con la benedizione finale, abbiamo cantato la Salve Regina con le litanie dei Santi e dopo ci siamo messi a preparare Manuel, che lui l'aveva detto, lui si è scelto i canti del suo funerale. Aveva detto che in ogni chiesa che doveva passare doveva essere, le campane dovevano suonare a festa, perché per lui era iniziata la vera festa, era iniziata la vera vita. E poi Manuel anche aveva dato ordine a me, alla mamma, che quando moriva voleva come abito soltanto la tunica della prima comunione e come il cuscino voleva la Bibbia, con un passo scritto determinato. E questo è stato qualcosa di meraviglioso, perché noi abbiamo compiuto, ecco, quanto desideravo questo bimbo e quanto gli aveva detto Gesù di fare. Ecco la grande testimonianza, fino alla fine di fedeltà a Gesù e alla Madonna. E Gesù gli ha dato questa ricompensa. Ecco, dobbiamo pregare davvero tanto. Ecco, dovete pregare non solo per me, ma soprattutto per la sua famiglia, perché, ecco, sia mamma che papà, che Francesco e Stefano possano trovare sempre tanta forza in Gesù per poter andare avanti e per non arrendersi mai.
Grazie di cuore Don Ignazio, purtroppo il tempo ci sta sfuggendo in una maniera incredibile, ma mi ripropongo di risentirci, perché alcune cose si possono trattare ancora, cioè non ho parole per esprimere la grandezza di questo piccolo. Adesso ascoltiamo il canto di Manuel. Intanto ti ringraziamo di tutto cuore per questo fiume di luce.
Grazie a voi, anzi scusatemi se sono stato un po' magari emozionato in alcuni passi, però questo è per qualcosa che, che tocca il mio cuore. E che ho condiviso con voi, ecco, questo grande amore, questo grande dono che Dio ha fatto nella mia vita. Grazie di cuore a tutti
grazie,
voi.
Grazie di cuore. Che il Signore,
ecco, una grande benedizione, che il Signore ci doni davvero. Il momento della Santa Pasqua, un giorno per poter rinascere, e che Gesù e con l'intercessione di Manuel ci possano liberare in questo momento dalla pandemia. Ecco, vogliamo invocare la benedizione del Signore perché possa discendere con tutto il cuore, ecco, su di noi, sulle nostre famiglie, su quanto portiamo, ecco, nel profondo del nostro cuore. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Ecco. Ora vogliamo invocare la gloriosa intercessione della Madonna, la gloriosa intercessione anche di Manuel, perché Dio possa donarci la pace e la serenità. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen, grazie a nome di tutta la famiglia di Radio Mater, grazie per questa testimonianza a fiume, grazie, a risentirci, ciao.
Arrivederci.
Una vita davvero speciale, i miei occhi vedono ciò che gli altri non vedono, ciò che gli altri non vivono, io vivo cose bellissime. Caro mio Gesù, davvero speciale, i miei occhi vedono ciò che gli altri non vedono, ciò che gli altri non vivono, io vivo cose bellissime. Caro mio Gesù, quando il mio ritorno a casa, caro mio Gesù, sentirmi amato, accarezzato, caro mio Gesù, un abbraccio ed un sorriso, caro mio Gesù, perché sei tu il mio vero amico, ed è con te che io vivo. Amare gli altri, caro mio Gesù, con tutto il cuore la mia vita, caro mio Gesù, tu non mi abbandoni mai, caro mio Gesù, perché sei tu roccia e fortezza, e trovo in te la mia salvezza. Speciale, meraviglie del mio Signore, le montagne ed il mare, la luna ed il sole, i paesaggi bellissimi. Caro mio Gesù, quando il mio ritorno a casa, carezzato, caro mio Gesù, un abbraccio ed un sorriso, caro mio Gesù, perché sei tu il mio vero amico, ed è con te che io vivo, caro mio Gesù, poter amare. Cuore la mia vita, caro mio Gesù, tu non mi abbandoni mai, caro mio Gesù, perché sei tu roccia e fortezza, e trovo in te la mia salvezza, in te.
Carissimi radioascoltatori, voglio anche condividere con voi due momenti speciali di intimità di Manuel con Gesù. Uno è alla fine di una comunione, dopo Manuel che si è confessato, mi ha detto, scoppia a piangere, e mi dice, Gesù mi ha detto oggi una frase importante, bella, però io non la capisco bene. Gesù mi ha detto, il tuo cuore non è tuo ma è mio, e io vivo in te. Don Ignazio, ma che significa? Allora ho detto, guarda che Gesù ti ha detto un qualcosa di speciale. Appunto questa frase l'ha detta anche a San Paolo. Ecco, San Paolo dice, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Gesù ti ha detto questo, che il tuo cuore non è tuo ma è il suo, e lui vive in te, significa che noi apparteniamo a Dio, siamo il Tempio suo, il Tempio dello Spirito Santo. E Manuel è rimasto felice di questo, perché ha capito che noi siamo il Tempio del Signore, apparteniamo a Lui. E l'altro momento di grande intimità tra Gesù e Manuel fu un giorno, negli ultimi mesi della sua vita, quando due metastasi proprio in testa, ecco, in quel momento sono partiti. Neppure, appunto, ancora Manuel aveva saputo di questa cosa. Soltanto Enza l'aveva condiviso con me. Manuel non sapeva niente. Un giorno finisce di ricevere la comunione, appena lui si riprende, facciamo la benedizione finale, e finisce il suo dialogo con Gesù, Manuel scoppia a piangere. Allora io e mamma Enza abbiamo detto: che succede, madre? Ma perché piangi? Dice: sono felice, mamma, Gesù mi ha dato due regali oggi meravigliosi. Che cosa ti ha donato Gesù? Mi ha detto: ti dono due spine della mia corona. Ecco perché mamma mi fa male la testa, dice, sono queste due spine di Gesù che mi ha detto te li do per un po' e poi me li riprendo di nuovo, perché ho bisogno della tua sofferenza per salvare tante anime, dice. E in quel momento io e mamma Enza ci siamo guardati ancora una volta stupiti. Era quello proprio, ecco, le due spine della corona di Gesù erano le due metastasi che Manuel non sapeva di avere in testa e che l'hanno accompagnato fino all'ultimo istante della sua vita. Il nostro piccolo Manuel ha un grande senso dell'humor. Lui amava giocare, amava divertirsi, amava davvero scherzare. E tante volte questo lo abbiamo fatto, soprattutto con la nonna Anna, che lui ha tanto amato, così come anche i suoi nonni. Ecco, Peppe con Enza sono tutti e due figli unici. Quindi Manuel non aveva una grande famiglia, aveva comunque i nonni che ha avuto davvero molto vicini a lui. E con la nonna Anna mi ricordo che ci divertivamo con Manuel, amavamo a scherzare con le battute, a volte la deridevamo per qualche battuta che faceva lei in lingua siciliana, a volte sbagliava a parlare. Mi ricordo proprio davvero la solarità, un bambino che amava giocare e amava comunque divertirsi così come anche tutti gli altri bambini, ma al primo posto c'era sempre Gesù. E non doveva toccare nessuno il momento speciale della comunione e della benedizione. Un'altra sera, che io l'ho chiamato per la benedizione, lui c'era, e papà, mi ricordo Peppe e Francesco, che stavano vedendo la loro partita del cuore, il calcio. E praticamente Manuel in quel momento cominciò a urlare: spegnete tutto, c'è la benedizione! Andò a spegnere la televisione. Gli ha preso la testa a papà, a Peppe, a Francesco, gliel'ha abbassata, dice: prima la benedizione e poi vi vedete questa partita. È stato un momento davvero forte, ci siamo messi a ridere bello, per fare capire la grande importanza e grande valore che Manuel le dava alla benedizione, che la definiva la bomba atomica di grazia che Dio manda sulla nostra vita.
Ecco, carissima famiglia, avete sentito che meraviglia. Ecco, dopo questo intervento fiume il canto, è arrivato anche poi un audio che, perché si era dimenticato ancora, ripeto, glielo ho detto, mamma mia, e pensare che mi ha detto che eri timido, ecco, ma quando si ama è così, quando si ama si diventa vulcani d'amore, nel vero senso della parola. Nel frattempo è arrivato il caro Don Valerio, sei in linea?
Sì, ci sono, buon pomeriggio.
Carissimo, carissimo, ecco. Spero che tu abbia sentito, ho potuto ascoltare questa testimonianza.
Sì, sono riuscito ad ascoltare Don Ignazio, sì.
Ecco, veramente un dono di grazia. E adesso c'è quest'altra sorpresa molto molto bella. Adesso ascolteremo, accoglieremo la testimonianza in diretta di Aurora Amodio. Chi è? È la presidente dell'associazione di volontariato Madre Serafina Farolfi di Al Capo a Palermo. E poi ci saranno anche Celeste e Giovanna, ma preferisco che si presentino loro. Certamente la cara signora Aurora ha qualcosa di meraviglioso da comunicarci, ma voglio che sia proprio lei a dirlo, ecco, perché è un dono grande. È collegata anche Aurora?
Sono in linea.
Buongiorno, e grazie di aver accolto questa bellissima, bellissima
proposta
che è stata fatta. A lei.
Per me è una gioia grande oggi poter parlare di Manuel, un bambino speciale, perché è impossibile credere che un bambino possa avere questi sentimenti nella malattia, nel dolore, nella gioia, in tutti questi momenti. E lui, Gesù era sempre presente, e poi lui aveva un amore speciale per i poveri, per i bambini poveri, per cui io, avendo un centro sociale dove accolgo tanti bambini di tante nazionalità, italiani, stranieri, dell'India, della Cina, di tanto, proprio c'è un mondo da me. E lui, subito appena io ho comunicato questa mia iniziativa, ha detto: ma io voglio fare un pranzo per questi bambini, perché questi bambini possano avere un giorno di felicità. Allora ha chiamato uno chef che conosceva, no? E ha ordinato la pasta al forno, gli anelletti al forno e il pollo, perché ai bambini piace il pollo con le patatine fritte. Guardi, una cosa allucinante, io sono rimasta allibita, un bambino, e a dare pure quel poco che aveva suo, destinarlo agli altri bambini. Ecco, e poi c'è stata una comunione tra i bambini del centro e lui, e quasi quando io li ho portati da lui, lui era felice. I bambini hanno mangiato, abbiamo fatto gli applausi, abbiamo detto tantissime cose per lui. E io penso che quale bambino può avere tale sentimento? Quale bambino può avere questa grandezza se non c'è la mano di Dio dentro, se non c'è nel cuore di questo bambino la presenza di Gesù? Ecco, e lui mi ha dato tanto, mi ha fatto veramente sentire vicino Gesù anche a me. Entravo in cappellina, lo trovavo in cappellina, e lui era sempre felice, mangiava certi giorni anche in cappella. Questo per dire quale, non esiste un bambino che faccia queste cose per me. Noi nel centro abbiamo la cappellina, i bambini vengono, quando fanno i monelli li portiamo là, ma non un sentimento simile, era troppo grande, era una cosa che mi lasciava sbalordita. Eppure Manuel poi mi ha scritto: cara signora Aurora, ti mando le mie preghiere, forse ti potranno servire per i tuoi bimbi, poi ti porterò qualche cosa da mangiare per i bambini, ti voglio tanto bene e ricordati che Gesù ti aiuta a trovare tanti soldini per i tuoi poveri. Ed è vero, arrivava la divina provvidenza. Io certi giorni non avevo nulla, non sapevo come fare, come pagare alcune cose, bussava un ragazzo, una signora, e mi davano delle buste e io risolvevo il problema. Quasi che lui già percepiva questo cosa, non so, questo senso di carità fraterna che circolava tra di noi. E quasi che lui mi proteggeva, io sento ancora tutt'oggi questa sua protezione. Speriamo che ora Manuel, con questo Covid che abbiamo, possa darci una mano per questi bambini poter tornare di nuovo al centro, perché per ora non c'è nessuno. Manuel, sei speciale, questo vorrei dire. Non ti dimenticare mai di questi bambini, di questi indigenti che soffrono tanto, perché i papà di questi stranieri magari fanno le pulizie e non hanno soldi, perché per ora le persone non li vogliono. E quindi la mano di Manuel, io sono fiduciosa che Manuel mi aiuterà sempre finché io resisto in questo centro. E amare Gesù come lo amava lui, pulito, innocente, e amarlo con tutto il cuore, donando se stesso, un bambino di così giovane, così piccolo, è veramente una cosa incomprensibile. E noi dovrebbe darci la forza, la fede. Lui con questo suo scritti, con i suoi scritti, lui ci rafforza la fede, specialmente in questo momento di Quaresima, quando lui dice: diceva delle frasi, offra Gesù la mia sofferenza, io vedo ciò che gli altri non vedono. Una cosa allucinante, io vedo, i miei occhi vedono ciò che gli altri non vedono. Cioè noi dobbiamo, e noi grandi adulti, non abbiamo questa capacità di credere, di vedere Gesù, di vederlo dentro di noi, di farlo vedere agli altri. Questa è la cosa più bella. L'insegnamento che lui mi ha dato è proprio questo: vedere negli altri Gesù e farlo vedere agli altri con la nostra carità, la nostra sincerità e la nostra, diciamo, pochezza, perché che vuole, sono una signora di 75 anni, ormai ho dato tanto, però ecco, le sue parole mi colpiscono e penso che colpiranno anche a tanta altra gente e stimoleranno ad amare ancora di più Gesù.
Bene, signora Aurora, qui siete tutti vulcani oggi, mamma mia. Ecco, senta un po', volevo dirle questo. Lei mi ha inviato l'altro giorno qualche foto di quando siete andate a visitare Manuel e anche una preghierina che l'aveva lasciato.
Sì, Manuel mi ha lasciato una preghiera diretta alla Madonna, sì, perché lui amava tanto la Madonna.
Ecco,
e questa... lui ha lasciato... E poi i bambini andavano a trovarlo dietro i vetri, si parlavano.
Sì, sì, sì. Questo che lei mi ha inviato, io l'ho girato a papà Peppe, che l'ha visto anche poi con mamma Enza. Era commosso, veramente commosso, perché loro sono tornati indietro. E ha fatto un bene incredibile anche quello scritto, proprio ai suoi cari genitori e anche quelle foto. Senta un po', prima di accogliere... Adesso Celeste e Giovanna si presenteranno loro. Io voglio leggervi due messaggi che sono arrivati, sono molto molto belli e quanto mai significativi. Il primo ce lo scrive Mirella di Milano e dice: testimonianza stupenda, Manuel non era per questa terra ma solo per il cielo, grazie di cuore. E poi c'è un altro messaggio da Giusy: grazie, grazie e ancora grazie, tutto in stampatello, ecco, maiuscolo. Ero indecisa se ascoltare, perché io ho perso un nipote di 23 anni in un incidente. Anche se sono passati 14 anni, mi fa sempre male. Sono contenta dell'esempio di Manuel. Io sono niente al suo confronto. Grazie da Giusy. Ecco, pensate quanto sta seminando di bene questo nostro caro piccolo. E allora adesso vogliamo ascoltare Celeste e Giovanna. Si presentano loro, le presenta lei.
Saluto,
e anche qui una grande bella sorpresa.
Una santa posta.
Pronto?
Eccoci.
Sì, io sono una volontaria che...
Sei Celeste o Giovanna?
Sì, ho avuto la fortuna di conoscere Manuel e la sua famiglia. Spesso andavo lì a cercare di giocare con lui, anche se Manuel era, nonostante fosse un bambino, la sua spiritualità era al di là, veramente. Io non ho mai incontrato nessuno ad oggi così vicino a Gesù e alla Madonna. Di lui quello che mi ha colpito tanto è stato che quando io salivo e lo trovavo in cappella, era disteso o sulla panchina o a terra, ed era come se il corpo era lì ma lui era realmente con Gesù. Scusate. Aveva un amore grande per tutti i bambini che avevano difficoltà. E il pranzo che lui ha fatto per il nostro centro è stato un pranzo bellissimo. Lui l'ha organizzato in ogni dettaglio. E poi i bambini del centro gli hanno portato un bel regalo, perché a lui piacevano tanto i Lego. Ed era felicissimo, la gioia di questo bambino, vederlo così felice di aiutare i poveri, è qualcosa di straordinario. Di Manuel non ce n'è. e per me è stato una fortuna incontrarlo. Sono felice. Una volta stavo salendo e l'avevo incontrato giù, che lui stava salendo pure il reparto con i suoi genitori, e c'era una signora fuori che vendeva dei giocattoli per strada, e io ho detto alla mamma: mamma, voglio un giocattolo. Ma in realtà, quando poi siamo saliti, era semplicemente perché voleva aiutare quella signora che ogni giorno sta davanti l'ospedale, sotto il sole, sotto l'acqua, e quindi ha chiesto un giocattolo, ma semplicemente per aiutare la signora. E oggi dico, noi siamo niente, soprattutto quando ci arrabbiamo per delle cose stupide e non ci soffermiamo alla vera essenza della vita, che è l'amore, che è quello che Manuel mi ha trasmesso.
Bene, grazie. Grazie di cuore, soprattutto per questo coinvolgimento personale. Sono passati gli anni.
Ma in prima persona, avendo conosciuto, mi tocca molto.
Certo, e si sente, hai trasmesso veramente con tanto, tanto affetto. Allora, prima di ascoltare anche l'altra bellissima testimonianza, direi, Don Valerio, è arrivata una email da Maria Teresa, vuoi leggerla tu?
Sì, un'email che già guarda avanti, partendo da quello che stiamo ascoltando quest'oggi, da testimonianze così intense e anche commoventi. È Maria Teresa che dice: allora carissimi, insieme a Manuel, piccolo grande eroe, facciamo due grandi propositi per la Santa Pasqua ormai vicina. Sii felice e fai felice gli altri. Perché durante l'anno ci sono sempre due giorni in cui non puoi fare niente, ieri e domani. Ieri è passato e domani non si sa. Perciò solo oggi tu potrai, e qui elenco una serie di verbi non da poco, potrai ascoltare, perdonare, sorridere, gioire, sognare, amare, pregare. Amare e pregare il nostro Signore Gesù Cristo, perché la luce della risurrezione illumini il cammino della tua vita, della nostra vita. Grazie Manuel e grazie di cuore a voi tutti. Maria Teresa. È un'email, è un messaggio che si commenta da solo, caro Don Eligio, cari ascoltatori. Io, di fronte a questa confessione e questo invito, mi rendo conto quanto il nostro piccolo e grande guerriero della luce sta lavorando nei cuori. Lui, che aveva un cuore tutto per Gesù e per gli altri, come ci è stato ricordato da Aurora, soprattutto per i poveri, per i bambini, è uno che ci fa anche da maestro anche quest'oggi, sale in cattedra per dirci: guardate che la vita ha senso se parte dal mattino di Pasqua. In fondo lui la Pasqua se l'è goduta anche in anticipo, perché aveva un contatto, un colloquio diretto con il Signore vivo, risorto, non soltanto quello che noi pensiamo presente, sì, ma chissà dove. Lui lo sentiva dentro, lo incontrava nel colloquio che faceva con lui, e poi lo proponeva agli altri col suo modo di vivere, da ragazzino esuberante che faceva gli scherzi, che era ironico, che andava a scovare i segreti delle suore di clausura, proprio con quella fantasia che un bambino come lui poteva avere, ma anche il ragazzino, il bambino che ha capito che nella vita ciò che conta, come è stato detto poco fa dalla volontaria, è amare, perché la vita è amore, amore per Gesù, amore per gli altri, amore anche per noi stessi, credo, perché tante volte non ci amiamo abbastanza. E lui ha dimostrato anche questo, che bisogna amare se stessi, anche se questo se stessi è segnato dalla sofferenza, dal dolore, dalla solitudine, dal tradimento degli amici, delle persone che ci stanno più a cuore. Eppure se questo amore passa attraverso, io credo, questa presa diretta, no? Come se dovessimo andare a ricaricare le auto elettriche di adesso in questo fornitore di energia, e allora potremmo ripartire, anche se con un leggero passo e con fatica, ma ricominciare, come ci ricordava adesso Maria Teresa, a declinare quei verbi così importanti che vanno dall'ascolto, dal perdono, dal sorriso, dalla gioia, dal sogno, amare e dalla preghiera.
Mamma mia, grazie. Allora adesso abbiamo un'altra subito testimonianza bellissima che viene da Al Capo, sempre di Palermo. Ascoltiamo.
Salve. Mi chiamo Giovanna e ormai ho quasi 18 anni, ma tanti anni fa, quando abbiamo conosciuto Manuel, avevo 9-10 anni. Avere conosciuto Manuel è stata un'esperienza fantastica, perché penso che bambini come lui ormai non ce ne siano più, perché Manuel era un bambino fantastico. Un aggettivo che attribuirei a lui è speciale, perché lui era veramente speciale. Cioè, avendo 8 anni, 9, non potevo capire molto cosa significava soffrire, ma lui, con il suo amore, con il suo volerci bene, ci ha potuto far capire appunto cosa significasse provare tanta sofferenza, oppure, nonostante la sofferenza, provare allo stesso tempo amore, perché lui era convinto che la sofferenza per lui fosse un dono di Dio. Nonostante ciò, nonostante siano passati molti anni, io personalmente non ho dimenticato quello che mi ha trasmesso Manuel, perché mi ha lasciato impresso un ricordo che non dimenticherò mai, ed è quello di relazionarmi con delle persone con l'amore che mi ha trasmesso lui, perché lui aveva la capacità di trasmetterci delle emozioni e dei sentimenti che erano diversi da altri. Cioè, un bambino di 10 anni è difficile che può dirci o trasmettere delle emozioni così, ma lui ci è riuscito nel suo piccolo e ci ha fatto capire appunto cosa significasse amare e soffrire allo stesso tempo. Un ricordo fantastico che ho di lui è quello di quando siamo andati all'ospedale, perché io ci andavo ogni giorno praticamente, e ricordo bene la sofferenza che aveva, perché quando ci guardavamo negli occhi si capiva benissimo cosa provasse e cosa passasse tutti i giorni. Nonostante ciò, lui ci regalava sorrisi, come noi gli regalavamo a lui, perché ci facevamo dei regali, magari noi materiali, e lui con il suo amore ci regalava molte cose. Un regalo importantissimo che terremo sempre per noi, e io ovviamente parlo a nome di tutti i bambini e ragazzi ormai dell'associazione, perché ormai tutti siamo diventati ragazzi, alcune mamme tra l'altro, e niente, parlo a nome di tutti loro, perché 10 anni fa ormai ci ha fatto il regalo, un regalo bellissimo, ovvero quello del pranzo. Bambini con dei problemi familiari quel giorno hanno potuto capire veramente cosa significasse famiglia, perché alcuni bambini dell'associazione avevano dei problemi familiari abbastanza gravi, e Manuel, grazie a quel pranzo che ci ha regalato, ci ha fatto capire cosa significasse veramente unione, famiglia e tutto ciò.
Grazie, grazie. C'è ancora lì la signora Aurora?
Certo.
Allora, Aurora carissima.
Sì.
Ecco, ci vuole dire due parole di quel giorno che hanno poi fatto i funerali e i bimbi sono arrivati e hanno voluto partecipare anche loro?
Sì.
Cosa ricorda lei di quel giorno, che me ne ha parlato quando ci siamo
sentiti? Ma io ricordo che i bambini con tanto entusiasmo sono voluti andare tutti, una gran parte, non tutti, perché non potevano tutti, però abbiamo portato i bambini, hanno scritto una letterina dove dicevano che non lo dimenticheranno mai, e come veramente è tutt'oggi Giovanna testimone, perché altri non li ho potuti molto rintracciare, sia per motivi miei di salute, per altri motivi vari, però sono tutti vicini. Lei ha fatto l'ha comunicato al gruppo e tutti si sono riuniti a lei. Comunque è stato un momento difficile per i bambini capire che Manuel, il loro benefattore, diciamo, era volato in cielo e aveva donato questo momento così grande. Magari per altri non è importante un pranzo, una cosa, vale così, ma per loro, per tanti bambini, alcuni delle case famiglie che affluivano al centro, bambini che il papà non lavorava o che hanno avuto altri problemi di altro genere, quindi avere questo momento, ma è stata una cosa che non potevo non farli partecipare. Penso che sia stata una cosa anche importante fare vedere ai bambini che non c'è solo la vita, ma c'è oltre, e che bisogna sempre mantenersi puliti per poter poi raggiungere Gesù in maniera molto più, come voglio dire, più semplice, più puliti dentro e fuori, per non fare del male. Questo, penso che Manuel abbia detto anche questo ai bambini, che non è solo male la vita, ma c'è anche il bene, c'è chi veramente lotta per loro. E questo penso che sia una testimonianza sia di Manuel che da parte di tutto il volontariato di Madre Serafina e di tutti i volontari del mondo.
Certo, questo. Certo. Grazie, ha fatto bene Aurora a sottolineare che magari per qualcuno un pranzo può essere poco.
Grazie a voi di avermi invitato. Grazie, arrivederci.
Grazie. Ecco, lei sottolineava che per qualcuno il pranzo può essere poco, ma quelli erano i suoi risparmi. Lui ha fatto proprio aprire il salvadanaio ai genitori per pagare lui questo pranzo. E questo sicuramente, Gesù dice che un bicchiere d'acqua non perde la ricompensa, immaginiamoci. Non oso pensare che festa oggi in cielo. Allora ringraziamo con tanto tanto affetto Aurora, Celeste e Giovanna, grazie. Continuate proprio a pregare anche per Radio Mater, che possa, insieme a Manuel Guerriero della Luce, ormai la strada è aperta, fare un mondo di bene. Grazie. Don Valerio, prego adesso di ascoltare un canto significativo, che nonostante tutto l'amore vincerà. Sono arrivati altri tre messaggi. Io ne leggo uno, quello di Suor Consiglia, una suora dell'Immacolata, di Gandino, Bergamo, è molto bella, dice, sta leggendo il libro ed è sempre commossa quando me ne parla. L'emozione è grande, ascoltare la vita di Manuel, veramente meravigliosa, non rimane altro che imitarlo senza riserva, e ringrazia della trasmissione. Ecco, vuoi leggere il messaggio di Michele e di Paola, perché mi sembrano quanto mai significativi per dire che cosa sta facendo il Guerriero della Luce. Leggili tu.
Sì, Michele scrive, anche oggi Manuel sta aiutando spiritualmente tantissime persone che sono nella sofferenza. Grazie Gesù, grazie Manuel della tua meravigliosa testimonianza, Michele. Permetti che aggiunga una frase di Manuel che aveva pronunciato poco prima di morire: mamma, vado da Gesù per lavorare meglio da lassù.
Questa
è una prova che sta mantenendo la parola.
Mantenendo la parola, hai detto bene, grazie.
Voglio lavorare meglio da lassù, quindi questa comunione dei santi che esiste tra noi e il cielo è in azione, è attiva, è fattiva. E l'altra di Paola, l'altro messaggio di Paola, che dice: caro Manuel, se riusciamo ad aprire il nostro cuore a Gesù come hai fatto tu, non dobbiamo temere nulla, dobbiamo solo gioire. Grazie Paola. Permetti soltanto che faccia una piccola riflessione su quello che ha detto Giovanna?
Prego.
La ragazza di 18 anni, mi ha colpito in diversi passaggi, ma soprattutto in due, quando dice che un bambino come lui non ce ne sono più, un bambino come Manuel non esistono più. Io sarei un po' più ottimista, ci sono questi bambini soltanto che forse non hanno avuto la grandezza, la forza di Manuel, però quello che mi piace dire e sottolineare è che Manuel, cioè, non è piovuto dal cielo come un paracadute, è cresciuto da questa terra, da una famiglia dove ha imparato a sentir parlare di Gesù, a incontrarsi con la sua parola, con la Bibbia, dove ha conosciuto la carità verso gli altri, l'attenzione verso le persone che sono in difficoltà, verso gli anziani. È lì che ha respirato la materia prima, per poi diventare quel grande guerriero della luce attraverso quell'amicizia unica, fondamentale di Gesù, che non è un'esclusiva soltanto di Manuel, ma che lui ci dice che è possibile anche a noi, appunto, come ci ha ricordato adesso Paola. Se riusciamo ad aprire il nostro cuore a Gesù come hai fatto tu, non dobbiamo temere nulla. E poi l'altra espressione che ha detto Giovanni, che mi ha impressionato parecchio, è che se riusciamo a relazionarci con le persone e con l'amore, a creare emozioni, creiamo un legame non da poco, soprattutto di quella spiritualità, di quella carità che dovrebbe essere un po' il nostro distintivo di cristiani che credono nel mattino di Pasqua, in cui un giovane crocifisso è tornato più vivo che mai per dare a tutti noi, soprattutto a quelli che in questo momento faticano ad andare avanti, il respiro di una vita nuova, di un coraggio che Emanuele ha saputo interpretare alla grande.
Molto molto bene, allora adesso ascoltiamo questo canto che ci lancia in questo ottimismo che tu hai inserito in questo momento, ascoltiamo. Ed eccoci di nuovo insieme, carissimi. Penso che siate tutti d'accordo che a questo punto ne possiamo dire «Io contesto, l'amore vincerà». Dopo una trasmissione così, con una famiglia così, non è possibile non crederlo. Adesso abbiamo un'altra grandissima sorpresa che ringrazio con tutto il cuore. Questo è un amico sia di Manuel sia anche di Don Valerio, perché lui che me l'ha indicato. È un giovane salesiano, Don Domenico Luvarà, che ha conosciuto, che ha avuto il dono di conoscere personalmente il nostro piccolo Manuel. Caro Don Domenico, sei in linea?
Ciao, buon pomeriggio.
Ciao, grazie del tuo sì, perché sarà sicuramente una ricchezza. Ti ascoltiamo.
Grazie, grazie. Sono intanto molto contento e vi ringrazio per l'invito. Beh sì, certo, io ho avuto questa grazia di conoscere Manuel nel 2009, era l'anno proprio della mia ordinazione sacerdotale, e quell'anno i miei superiori mi diedero l'incarico di animare la nostra realtà salesiana di Sicilia dal punto di vista vocazionale e missionaria, proprio nel settembre del 2009. E lì conobbi la sorella di Manuel, Stefania, che intraprese un percorso con noi di animazione vocazionale, di discernimento vocazionale. Da lì cominciai a sentir parlare di Manuel, sia direttamente dalla sorella, ma anche da un'altra consorella, da un'altra persona. Forse ne avete sentito parlare di Suor Antonella, che in qualche modo faceva conoscere la figura di Manuel, sì. Ha fatto in modo che tantissimi giovani potessero in qualche modo conoscerlo, e tra cui io ricordo proprio questa, inizialmente ne sentii parlare, poi ci fu questa occasione proprio a fine anno, verso la fine dell'anno del 2009, proprio con Stefania, andammo a casa sua, io l'ho accompagnata a casa, avevamo finito questo weekend vocazionale, ricordo di averla accompagnata a casa. E lì ci fu questa sorpresa che ricordo questo primo incontro con Manuel come un evento di grazia per me. È stato simpaticissimo, ricordo appena siamo arrivati a casa, la prima cosa che mi venne spontanea di dirgli, lui era seduto sul salottino, sul divano, e ciao, buon pomeriggio giovanotto, come sono solito fare con i ragazzi, in maniera molto semplice, così, in maniera molto informale. E lui la prima cosa che mi disse, dice, ma tu sei un attore? Ho detto, no, io non sono un attore, io sono un sacerdote, sono un salesiano. Ah bene, hai portato Gesù Eucaristia? No, ma se vuoi, adesso proviamo a vedere, io non ci avevo pensato, non mi aveva detto nulla, né Stefania né altri, di portare l'Eucaristia, però adesso proviamo a vedere un attimo e cerchiamo qualcuno in parrocchia. E Stefania mi faceva il segnale, no, adesso proviamo ad andare in parrocchia, andiamo da qualche parte. E allora dissi proprio questo a Manuel, ho detto, guarda, aspettaci, se hai 5 minuti di tempo, andiamo a procurare Gesù Eucaristia e torniamo. Allora ricordo, con Stefania siamo andati di corsa in queste stradine piccole del loro paese di Calatafini, questo paesino vicino Trapani, la città di Trapani, e siamo andati a recuperare l'Eucaristia. Torniamo a casa, Manuel era completamente cambiato di aspetto, cioè proprio aveva un atteggiamento, una compostezza. Sapeva che stava per arrivare Gesù e si è fatto trovare veramente con un atteggiamento esemplare, che io tante volte dico, ma ho celebrato tante volte la messa, ho fatto tanti momenti di adorazione eucaristica, eccetera, ma mai ho visto la compostezza e la devozione di questo bambino, poteva avere 8 anni, nei confronti dell'Eucaristia. Questa cosa mi rimase molto impressa, io poi l'ho ricordato sempre, questo particolare. Ma poi c'è una cosa interessante che mi ha colpito in quel primo incontro, è stato proprio il momento dell'Eucaristia, in cui Manuel fece la comunione. Ad un certo punto lui si sdraiò, cioè si mise proprio sdraiato sul divano, con la testa in giù, e rimase lì per circa 20 minuti, e noi eravamo lì, c'ero io, la mamma Enza, Stefania, e siamo rimasti lì in silenzio per tutto questo tempo. Manuel era come assorto, io veramente anche lì sono rimasto, ma ho detto anche, guardavo la sorella, e la sorella mi faceva un cenno, tranquillo, vabbè. Finito questo momento, Manuel si alza e comincia a parlare, comincia a dire delle cose, Gesù mi ha detto che io ho una missione da compiere, Gesù mi ha detto che ogni giorno, in paradiso, alle ore 12, si celebra una grande festa, perché tutti ricevono la comunione a mezzogiorno. Io ascoltavo quel bimbo e dicevo, ma cosa sta dicendo, ma cosa vuole dire? E poi insieme a questo altre cose legate alla... io sono un guerriero di luce e dobbiamo sconfiggere questo male, però in realtà io sono chiamato ad una missione di luce, bellissima questa espressione che lui mi ha ripetuto più di una volta, e poi proprio questa dimensione della luce io proprio l'ho vista attorno a questo bambino, cioè lui mi sembrava davvero illuminato, come se fosse illuminato, ispirato, e mi ha fatto veramente un'impressione incredibile, perché non avevo mai visto un bambino di questa età esprimersi anche con espressione di questo tipo. In paradiso tutti faremo la festa, ogni giorno a mezzogiorno, perché riceveremo l'Eucaristia, ogni giorno a mezzogiorno. Questa espressione mi è rimasta proprio, mi si è conficcata nella testa e nel cuore, ogni giorno a mezzogiorno. Beh, io poi cercavo di ascoltarlo, la mamma chiaramente era lì con me, faceva delle domande a me, io dicevo chi fossi, cosa facevo, qual era il mio incarico, e lui mi guardava, mi ascoltava. E poi Gesù mi ha detto che devo pregare per i preti, per i sacerdoti. Gesù mi ha detto che devo pregare per i sacerdoti. Guarda, io sono giovane prete, quindi io ti ringrazio perché ho tanto bisogno di preghiera, e sono sicuro che con te ho un protettore, perché tu mi proteggerai attraverso questa tua preghiera. Io ti ringrazio, mi sento protetto dalla tua preghiera, continua a farlo sempre. Sì, certo, ma questo a me l'ha detto Gesù. Ah, bene, sono contento, sono davvero contento. Beh, insomma, stiamo lì per circa un'oretta, io poi dovevo tornare a Catania, da Trapani, e quindi mi rimetto in macchina, e per quelle 3 ore di macchina non facevo altro che pensare e ripensare a questo incontro. Mi sentivo come bombardato dalle parole di quel ragazzino, e soprattutto quella testimonianza viva di devozione, di amore all'Eucaristia, di ringraziamento a Gesù e Eucaristia dopo averlo ricevuto, che mi interpellavano, perché mi sono fatto tanti esami di coscienza, ma io dicevo così, Gesù ogni volta nella comunione, ma io lo ringrazio così, oppure sono frettoloso, oppure a volte non, anche durante la messa facciamo, a volte magari abbiamo i ragazzi nelle celebrazioni, quindi per non farli annoiare ci imbrighiamo, cerchiamo di rendere tutto più vivace, e certamente me lo sono tante volte chiesto, anche il mio modo di ringraziare il Signore dopo la comunione, come è fatto, quanto tempo ci impiego, cioè tante cose, tanti elementi che mi hanno fatto molto pensare. In realtà io ho fatto tutto quel viaggio di ritorno a casa pensando solo ed esclusivamente a Manuel, pensavo proprio a questo suo modo di essere, suo modo di testimoniare questa luce, questa devozione a Gesù Eucaristia, e poi anche facendolo con un bel sorriso, no? Un sorriso bello, semplice, candido, che me lo porterò sempre con me. Questa fu la prima volta. Una seconda volta, la situazione della malattia di Manuel nei mesi successivi precipitava, perché poi Manuel nell'estate del 2010 morì, eravamo proprio in piena estate, credo luglio.
20 luglio.
Insomma, la situazione della malattia precipitò, io mi trovavo a Palermo, il bambino era ricoverato all'ospedale dei bambini a Palermo. Allora, siccome sapevo appunto che le notizie non erano proprio belle, sono andato a trovarlo in ospedale. E quella fu la mia seconda volta in cui incontrai Manuel. Manuel l'ho trovato certamente un pochettino più vivace, ma era una vivacità legata al fatto che un po' di stanchezza dovuta alle cure e a tutto quello che lui doveva assorbire lì, tra terapie e quant'altro, con i medici che lo seguivano, che lo monitoravano continuamente. Però l'ho visto poi ad un certo punto che giocava, aveva i giochi Lego, giocava, aveva mostriciattoli, supereroi, eccetera, eccetera, e allora ho detto: guarda, il vero supereroe sei tu. mi è venuto proprio di dirgli questa espressione, il vero supereroe non sono tutti questi mostriciattoli che hai qui attorno, ma sei proprio tu. Andiamo avanti e speriamo di rivederci presto. E ricordo che quel secondo incontro fu molto più veloce, perché poi non potevamo stare molto tempo, in realtà il bambino non poteva neppure essere avvicinato troppo dalle persone strane, e quindi me ne sono dovuto andare, quasi subito. Anche quell'incontro di Manuel è stato per me significativo, perché vederlo lì in ospedale, nella situazione della malattia, tante volte io mi lamento per le cose stupide, per ogni stupidaggine, per ogni piccolezza. In realtà lui dava questo segno di forza, questa testimonianza di forza unica in un bambino di 9 anni, veramente particolare. Anche questo ricordo me lo porterò sempre con me. Certo, poi quando seppi della situazione di Manuel, che si aggravava sempre di più, era il periodo dell'estate, arrivò la notizia della morte di Manuel. Io mi trovavo nella zona del Palermitano, sono rimasto lì per qualche giorno perché aspettavo di sapere quando poi venivano celebrati il funerale, e cominciai a sentire a parlare di questa della celebrazione della messa che il sacerdote, la sua guida spirituale, adesso non ricordo come si chiama questo giovane sacerdote che lo ha accompagnato per un po' di tempo, c'erano dei sacerdoti che erano veramente vicino a Manuel, che lo hanno aiutato anche spiritualmente, hanno celebrato la messa, e proprio il giorno in cui Manuel morì, fu proprio appena Manuel ricevette l'Eucaristia quel giorno, lui si è spento, cioè praticamente quella cosa che io avevo ricevuto con grande forza e fede, ogni giorno a mezzogiorno ci sarà una grande festa in paradiso perché tutti riceveranno la comunione, ebbene era proprio quel giorno in cui Manuel aveva appena ricevuto la comunione e stavano celebrando la messa nella casa in campagna dove lui si trovava, insieme con la sua famiglia, e Manuel ricevette l'Eucaristia proprio a mezzogiorno, e lui spirò proprio in quel momento. Io quando seppi questa cosa sono rimasto veramente senza parole, mi ritornavano in mente continuamente quel primo incontro di Manuel e quella sua esperienza di dialogo con Gesù che gli aveva detto tante cose, tra cui questo. E questa cosa mi rimase particolarmente impressa, che me la porto fino ad ora nel mio cuore e la conservo proprio come un'eredità spirituale di questo bambino. E poi ho partecipato al funerale di Manuel, che è stato veramente un tripudio di festa. Tantissimi bambini, tantissimi ragazzi, tantissimi giovani hanno partecipato a quel funerale, ma era una vera e propria festa, non era un funerale. Quel guerriero di luce aveva dato testimonianza a così tanti bambini, a così tante persone, che tutti si sentivano in dovere di ringraziarlo e quindi di partecipare a quel momento della celebrazione dell'Eucaristia. Ci fu un terzo incontro con i genitori, con il fratello Francesco, con Stefania, la sorella, dove mi regalarono un bellissimo quadro, una bellissima foto che io ancora conservo con me, che porto con me, che tengo nella mia camera, con questa immagine dolcissima di Manuel, e credo che fosse il giorno della sua prima comunione. C'è un'immagine di Maria Immacolata, lui che tiene questo angioletto in mano, con questi occhioni così belli, profondi, questo sguardo profondo che in qualche modo mi dà tanta pace, che ogni volta che lo guardo nella mia camera mi sento veramente protetto da questo bambino. Conservo questa amicizia con lui, che è rimasta, nonostante adesso siano passati più di 10 anni, è rimasta con la famiglia, in particolare con Stefania, con la sorella, con tutte quelle persone che l'hanno conosciuto, anche alcune nostre consorelle, figlie di Maria Ossidiatrice. La conservo, la custodisco questa amicizia come un dono prezioso, come una grazia speciale che il Signore mi ha fatto proprio quell'anno in cui ero stato ordinato prete, proprio nel 2009. E quindi è questo un po' quello che ho sperimentato nella vicinanza e nella conoscenza di Manuel. Certamente due cose mi porto dietro, mi porto con me, ogni volta che mi ritrovo a parlare di Manuel. Innanzitutto proprio questo desiderio di incontrare Gesù e Eucaristia. È veramente bello, noi a volte, davvero, certe volte ci approcciamo con un po' di superficialità all'Eucaristia, alla comunione, ma questo bambino davvero mi ha dato una testimonianza di grande fede attorno all'Eucaristia. Quindi, a mio parere, questo è uno dei messaggi più forti che Manuela ci consegna. E poi un secondo messaggio è proprio quello di questa forza di un bambino di 8-9 anni di vivere un momento come quello della sofferenza, non come un peso, cioè Manuel non lo viveva come un peso quel momento della sofferenza, lo viveva come un dono, era un dono. E credo che questa sia un'altra bella testimonianza che ci consegna Manuel, soprattutto in questo periodo in cui purtroppo avvolti dalla pandemia vediamo tanto scoraggiamento, tanta disperazione in alcune persone che vedono morire i propri cari, eccetera, di fronte al dolore, alla sofferenza. Cioè, davvero, lo stiamo notando, lo vediamo tutti quanti, quanta sofferenza vediamo in questo periodo, in questa parte della storia che stiamo vivendo. Ecco, Manuel invece ci consegna un messaggio di serenità di fronte alla sofferenza, al dolore, anche quando il dolore è forte. Manuel ci consegna un messaggio di speranza, che comunque alla fine c'è una vittoria, c'è, questa guerra verrà vinta, viene vinta, perché questo piccolo guerriero della luce è sempre stato lui in qualche modo a combatterla, questa guerra. E quindi è un bellissimo messaggio di speranza.
Grazie Don Domenico, purtroppo dobbiamo chiudere.
E per tante persone che l'hanno conosciuto, grazie.
Ecco, grazie di cuore, dobbiamo chiudere perché abbiamo passato l'orario. Grazie, ci hai fatto respirare una spiritualità meravigliosa. Siamo in tre sacerdoti, c'è Don Valerio, ci sono io e anche ci sei tu. Allora, penso che possiamo dare proprio la benedizione a tutta la grande famiglia di Radio Mater. Ci è stato chiesto preghiera e noi preghiamo veramente con tutto il cuore. E ringrazio anche Sor Silvana per questo momento così importante. Bene, carissimi sacerdoti confratelli, allora diamo la benedizione, io direi, per intercessione di questo piccolo guerriero della luce. E grazie veramente di cuore a tutti. Ci sei, Don Valerio?
Ci sono.
Allora, con Don Valerio e Don Domenico, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Santo.
Amen.
Amen. Amen.
Grazie. Adesso non la prossima volta, ma sicuramente parola con Don Valerio faremo altro, perché è inesauribile questa sorgente. Grazie di cuore, se volete salutare, poi basta perché abbiamo finito assolutamente il tempo.
Buonasera a tutti e grazie per essere stati presenti a questo incontro.
Buonasera e grazie a tutti. Grazie.
Ciao, grazie Don Domenico.
Buon pomeriggio.
Ciao, Don Valerio, grazie di esistere.